Benvenuti all'ottavo capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli. Prima di salutare la redazione introduco il nostro ospite settimanale. Redattore per L'Ultimo Uomo, introduco il maestro Lorenzo Bottini. Benvenuto Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, ciao, ma comunque non sono redattore, quindi stai tranquillo.
Saluto anche il resto della redazione che oggi ha un'assenza pesante. Per la prima volta mancherà il nostro Pelacci. Leonardo Flori, ti saluto e so che sei contento della cosa.
No, sono distrutto.
A chi mancherà sicuramente Big Data è Jacopo Gramegna. Benvenuto Jacopo.
Sì, ma non mi mancherà per un motivo molto chiaro. Oggi ci ha chiesto chi fosse Bernardo Bertolucci. Cioè io sono sconcertato. Un minuto di silenzio per Bertolucci. Ciao a tutti.
Un saluto anche a Nicola Scarpelli.
Ciao a tutti.
E un bentornato ad Alessandro Zullo, ciao Ale.
Ciao ciao.
Settimana che ha avuto anche in questo caso la sua dose di drama. E il protagonista è Markel Fultz, in questo caso. Che riassumo un attimo, se salto qualcosa ditemelo, perché magari mi sono perso qualche passaggio. Allora, si è chiamato fuori per una visita a uno specialista a New York, giusto? Gli è stato detto di non giocare dal suo avvocato fino a quando non avesse visto questo specialista. Poi si è uscita una mezza indiscrezione di lui che ha richiesto una trade a Philadelphia, è stata smentita e poi è arrivata l'indiscrezione che non è più nei piani di Philadelphia e quindi è non sostanzialmente scambiabile. Sintesi giusta? Ho perso qualcosa?
No, non mi sembra.
Sintesi giusta, situazione, so bene la parola, drammatica. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Lorenzo, viste le sue simpatie per i Sixers.
Ma io ho deciso di fare delle domande già precise. Questa non era nel programma, una grossa mancanza di fiducia.
Lo so, gli daremo un aumento sul cachet.
Il Fultz, che iniziare parlando di Fultz. Bene, è successo ancora di più, nel senso che, vabbè, sì, diciamo questo è successo nell'ultima settimana che è diventato un po' uno showdown finale tra il camp di Fultz e il front office di Philadelphia. È difficile, cioè, io personalmente, che ho seguito abbastanza vicino la faccenda, non ho la più pallida idea di cosa sia successo realmente, ma penso che, avendo parlato con anche dei beat writer di Philadelphia, neanche loro sanno niente. Che Fultz sia scambiabile era evidente da quando è arrivato Butler, tendenzialmente, però effettivamente capire cosa puoi avere in cambio, secondo me, è il grosso punto interrogativo, nel senso che Philadelphia adesso è una rotazione molto corta e ha bisogno assolutamente di trovare qualcuno che possa scendere in campo. Però anche è anche vero che chi si prende Fultz, cioè qual è una squadra che può realisticamente investire su questo giocatore in questo momento della sua carriera? Secondo me molte, perché dovrebbero farlo, perché secondo me Fultz è ancora un giocatore che ha un talento cestistico che difficilmente si trova in giro, però abbiamo capito che potrebbe anche non tornare mai più a giocare a basket.
Non sì.
Dal di fuori e da una prospettiva più cinica, probabilmente.
Quanto potrebbe valere realisticamente Fultz ora? Cioè, è possibile dargli un prezzo?
Ma secondo me no, cioè per quello che ci ha fatto vedere in relazione a quello che è stato pagato tra mille virgolette, no. Perché? Perché c'è un disvalore enorme che genera una difficoltà chiara di quantificare il prezzo. Cioè è stato preso per la terza scelta assoluta, che è diventata Tatum, più un'eventuale scelta futura che deve ancora concretizzarsi, ma comunque è un trade-up importante quello che è stato fatto per Fultz, perché Philadelphia voleva quel giocatore lì. Il problema è che quel giocatore lì è arrivato a Philadelphia non essendo più quel giocatore, cioè è arrivato un altro giocatore a Philadelphia, cioè si aspettavano il giocatore che potesse tirare dal palleggio con grande costanza, generare per sé per i compagni, andare al ferro, cioè leggevo un pezzo, forse era proprio Lorenzo, versione Jigglypuff di Harden, eri tu? Non ricordo, è stato un giocatore di quel genere che Philadelphia non ha mai visto, e andare a vendere un giocatore senza una spalla o un polso o quello che è, dopo averlo pagato così tanto, leggevo oggi news poco credibili, ma comunque news che fanno numero, per Korver, per portare dentro uno della panchina, una prima scelta assoluta pagata due prime scelte, è un po' poco. Mi sembra una situazione abbastanza difficile, anche perché i Sixers adesso sono costretti a dargli un valore, perché effettivamente, come diceva Lorenzo, è sul mercato, è evidente che sia sul mercato, ed è evidente che probabilmente qualcosa da mettere in campo Philadelphia la cercherà, e quindi è veramente dramma.
Sì, siamo ai livelli dei cerchi nel grano, cioè qui c'è cioè una situazione surreale. Cioè, a parte il fatto appunto di non capire quale sia realmente la situazione adesso, e penso nessuno la possa sapere tranne Fultz e il front office dei Sixers, ma cioè,
non ci metterei mai sul fuoco, secondo me il front office dei Sixers non sa assolutamente cosa sta succedendo.
Esatto, appunto nel senso, cioè è incredibile, cioè. Ma poi mi sembra una situazione paradossale in cui cioè la legge di Murphy si è superata all'ennesima potenza, in cui se una cosa poteva andare male è andata malissimo, cioè, tra rimetterlo in campo, perché anche l'anno scorso, che secondo me se si potesse andrebbe eliminato dalla conoscenza che abbiamo di Fultz, perché è i problemi che ha avuto sono stati molto devianti da quella che poi è la reale percezione che si dovrebbe avere di un talento, come ha detto Jacopo, straordinario. Cioè il fatto che sia rientrato e mentre stava rientrando i Sixers sono esplosi, cioè passando da una squadra che ancora faceva del, diciamo, trust the process il suo mantra, a una squadra che vince 16-17, non mi ricordo quante sono, partite di fila, fa 50 vittorie in regular season dopo una vita e va a playoff. Cioè si è ritrovata una situazione anche molto difficile in cui reinserirsi. È stata un'estate in cui il suo camp l'ha pompato, e siamo stati un'estate a dire ok, sta arrivando Fultz, sta arrivando la prima scelta assoluta, bla bla bla. Brett Brown, secondo me, anche giustamente ha detto ok, lo sviluppiamo come si dovrebbe fare con un giovane, però il problema è che il contesto non c'era più, cioè nel senso, anche volerlo far giocare per forza assieme a Simmons sicuramente non l'ha aiutato, anche se poi i problemi sono di natura magari più psicologica o ambientale. Cioè il fatto, io ho visto le prime due partite giocate dai Sixers giocate dai Sixers in casa, perché la prima partita l'hanno giocata a Boston, cioè ci sono 20.000 persone, tutte le volte tocca la palla cioè, rumoreggiano o gli dicono tirano, che Lo capisco sia un segno di incoraggiamento, però non lo so, Lorenzo, tu che Philadelphia la vedi con più regolarità di me, cioè mi sembra proprio tutta la situazione sia veramente difficile da spiegare, si sia accartocciata su se stessa quella che adesso, dopo la trade di Butler, come hai detto tu, è una situazione così, cioè può andare solo così, cioè ormai Fultz penso sia destinato ad andare via, ed è difficilissimo dargli un prezzo perché il valore in base a quello che poi ha realmente dimostrato è diversissimo.
Ma anche a scambiarlo così male, dici, Nick? Cioè,
Però
cioè davvero per assurdo
di squadre in grado, cioè di squadre che dovrebbero provare a prendere Fultz ce ne sono tante. Il problema è che se io sono Philadelphia, cioè io ci ho rimesso Tatum e la scelta dei Kings il prossimo anno, cioè voglio dire, vivo bene con me stesso, penso al fatto che ho 15 anni di Simmons e Embiid, ho preso anche Butler, sono tornato comunque ad avere una finestra temporale di competitività molto alta e dico ok, vivrò col rimpianto di quello che poteva essere, non è stato, mi accontento di un paio di role player e vediamo di far bene sti playoff. Però
ti togli un problema, perché in questo momento è diventato un problema e come diceva Lorenzo la rotazione di fila è abbastanza corta, anzi molto corta, e mancano un paio di pezzi e
ma io sono d'accordo, però è Markel Fultz, cioè va bene che fino a questo momento non ha dimostrato niente, anzi cioè siamo alla commedia dell'assurdo, cioè a tirare tiri liberi passandosi la palla tra le mani tipo quando sei alle fiere estive che fai più canestri possibili in 60 secondi, però c'è un giocatore di qualità, cazzo, cioè, boh, non lo so, è una situazione difficilissima.
Ma tra l'altro io quel che mi sento di dire è che l'unica cosa che può fare Philadelphia adesso è sperare che di uscire dalla situazione come Minnesota è riuscita a uscire dalla situazione Butler, perché quella allo stesso modo, sebbene si tratti di un giocatore di un universo differente, era una situazione in cui dovevano per forza disfarsi di un giocatore per non perderlo a zero. Non è il caso di Philadelphia, però comunque sono comunque costretti a disfarsi di un giocatore che in quel contesto sembra irrecuperabile. Devono sperare di uscirne come Minnesota è uscita dalla situazione Butler, ossia prendendo due giocatori che le saranno utilissimi. Chiaramente non è un pacchetto del genere, non può assolutamente arrivare a Philadelphia in cambio di Fultz, però insomma magari qualcosa più del solo Kyle Korver, perché come ha detto Nick, io non sono un amante di Fultz, non l'ho mai difeso, però non si può bocciare un giocatore dopo che non ha ancora fatto una, cioè che al secondo anno non ha fatto un
interesse, che non ha fatto 20 partite, perché...
Quindi situazione complessissima.
Io un'impressione che ho avuto, diciamo, leggendo i vari report di Fultz, che non è un problema solo di Fultz, è un problema di tanti giocatori, io e Nicolò, che diciamo siamo simpatizzanti nell'argento, ne sappiamo qualcosa, che effettivamente notiamo che la Posse, le persone che gli stanno intorno, il suo clan, il suo club, come lo vogliamo chiamare, ha una influenza pesante su questo giocatore. Mi sembra evidente che pure questo non lo faccia stare tranquillo. Allora, lui gioca in una squadra in cui ogni volta che scende in campo gli viene detto dai tifosi tira, lui non è sicuro con la sua meccanica, la gente che gli sta intorno cerca un po' di coccolarlo, un po' di difenderlo, un po' di alzare il prezzo, un po' di nascondere le sue situazioni. Diciamo, è un giocatore che va recuperato anche mentalmente, cioè e soprattutto mentalmente. non mi sembra un processo facile, chiunque se lo vada a prendere, ma io fossi San Antonio, per fare un esempio, forse proverei a prenderlo, soprattutto se il prezzo è quello scontato che si dice adesso, per esempio, per dire una franchigia, ma ce ne sono tante.
Un altro giocatore che dovrà essere recuperato, ma per motivi diversi, e speriamo tutti che rientri al più presto, è Caris LeVert. LeVert che purtroppo era il grande candidato per il titolo di il premio di giocatore più migliorato dell'anno, che è un po' l'oggetto della nostra puntata. E che purtroppo si è fatto male esattamente nel giorno in cui stava uscendo un tuo pezzo, giusto Lorenzo?
Beh, più o meno, sì, diciamo che li abbiamo tirati. In realtà era un pezzo che è stato scritto nel tempo, diciamo, le prime 20 partite. Poteva uscire più o meno un momento doveva uscire, poi è uscito quando chiaramente è stato tutto, perché altrimenti non lo potevamo fare mai più uscire, ecco, diciamo. Però... sì, sulle versi può dire molte cose, diciamo che questa doveva essere davvero la sua stagione in cui faceva vedere al mondo che incredibile giocatore fosse. Secondo me tornerà abbastanza presto, adesso ho visto un po' di notizie, io non sono un medico, ma secondo me non sarà così pessimo il suo, secondo me può tornare fino addirittura a fine stagione, anche se penso tornerà direttamente l'anno prossimo a questo punto.
E torna, e torna come mi hai detto anche a me in privato, come è sempre tornato, no?
Beh, sì, diciamo che LeVert non è la persona più fortunata del mondo.
No,
veramente il ritratto della sfiga, però penso che prima o poi riuscirà a battere anche questa sorte avversa. Nel senso, lui veramente ha saltato al college, ha saltato almeno 2 anni e mezzo su 4 per infortuni, almeno. Lui è andato alla draft combine con le stampelle.
Con le stampelle, sì.
E il primo anno in NBA praticamente l'ha saltato, l'anno scorso ha giocato un po', comunque sempre a tratti. Quest'anno che aveva trovato la continuità si è di nuovo sfasciato tutto, è veramente una storia incredibile, sembra veramente l'incubo di ogni assicuratore. Il problema è che lui deve anche, cioè, è un giocatore talmente poco muscolare che è soggetto a molti, molti fastidi.
Però Lorenzo, posso diciamo fare un'ipotesi, anche se non dovesse tornare Levert, per quello pochissimo che abbiamo potuto vederlo, ed è stato comunque un poco che ha detto comunque abbastanza, ha detto tanto secondo me di quello che può essere Levert, anche senza che Brooklyn smuova qualcosa adesso, pur avendo la possibilità di farlo, visto che sappiamo che in free agency Brooklyn prova a puntare forte su qualcuno che potrebbe essere attratto al mercato di New York, più di qualcuno, un core con Allen, Levert e eventualmente questi due, poi vediamo, magari entro fine anno succede qualcosa, ma questi due già è qualcosa di attraente da mettere insieme al mercato, mi sembra giusto dirlo, no?
Beh, questa è la famosa asse playmaker pivot che va tanto. Mi sembrano due giocatori molto moderni, però come interpretano quel ruolo.
Pazzeschi, no, io li adoro entrambi.
Levert è un giocatore che ha una versatilità che sembra veramente. Io l'ho descritto come il pezzo dritto del Tetris, no? Quello che ti fa chiudere tutte le combo, perché dove lo metti, funziona ovunque. Incredibilmente,
ma secondo te torna così nonostante l'infortunio? Sì,
bisogna capire che tipo di infortunio è. Io non sono un medico, grazie al cielo, quindi non ho la più pallida idea veramente di che tipo sia l'infortunio.
Però per la sua interpretazione della pallacanestro, che non è da 0 a 100 in un secondo, ma sa gestire bene i tempi, i ritmi, le sfumature di mezzo, secondo me c'è da essere abbastanza fiduciosi. Cioè uno che lavora con gli arresti, trova il tempo giusto per il passaggio, sa quando andare dentro, diciamo, fa saltare la difesa, cioè è piuttosto vario nelle soluzioni, e non sono tutte soluzioni iperatletiche devastatiche, non potrebbero esserlo, e con tutte le volte che si è rotto.
Ah, beh, lui è perfetto giocatore, è uscito da Michigan sotto la gestione di Beilein, cioè uno che legge in qualsiasi momento tutto quello che succede in campo, che fa questi jump stop in cui si viene dietro l'avversario, ha il floater game, è proprio un giocatore costruito, anche Michigan ha proprio costruito per 4 anni, poi non l'ha mai visto al massimo perché appunto è stato anche lì distrutto da infortuni vari. Lui era in squadra quando è stato il rookie durante la campagna che è finita col titolo perso contro Louisville, cioè hanno avuto una carriera anche vastissima lì.
Quei Trey Burke, sì.
Trey Burke, Iskauskas,
McGarry.
Una bella finale, direi.
Una bella finale rubata dagli arbitri, palesemente.
Diciamo le cose come stanno, giustamente. D'altronde, Pitino non è che proprio sia un stinco di santo.
Ma sta tornando, eh? Ha detto che vuole allenare in NBA. L'ha detto.
È vero, verissimo.
Ti immagini?
Beh, a Boston l'ultima volta.
A Washington. Io lo vedo bene a Washington.
No, ha detto bene Gigi.
Mamma mia, che spettacolo. Pitino a Washington con Fultz.
Fultz è dell'area, quindi andrebbe anche bene. Vuole parti là.
Proseguiamo avanti allora con accenniamo un po' quello che sarà l'oggetto della puntata, come dicevo prima, prendendo spunto dal fatto che i nostri Leonardo e Jacopo si sono lanciati in questa prima carrellata di giocatori che sono candidati, che stanno facendo una grande stagione, che hanno fatto un grande salto in avanti. Abbiamo deciso di dare un'occhiata appunto a questi giocatori. Jacopo, Leonardo, volete partire voi? C'è qualcuno che vi piace allora, particolarmente?
Allora, ma io potrei partire con quello che mi ha totalmente rubato il cuore, perché sono pazzo e mi bastano 3 highlight per innamorarmi ogni giorno di un giocatore diverso. Però direi che unanimemente la più grossa sorpresa di questa stagione possa chiamarsi a livello di giocatori di Aaron Fox, che quest'anno ha preso definitivamente le redini di Sacramento Kings, complice anche l'infortunio che ha tenuto fuori più o meno per il primo mese di regular season Bogdan Bogdanovic, e è un Fox che è stato totalmente cambiato dalla gestione che Jürger ha deciso di fare della squadra. Jürger ha capito che per il tipo di giocatore che è Fox, che è un giocatore sì, un ottimo difensore e un giocatore in grado di lavorare bene nel pick and roll, che però punta tutto sulla velocità, sul primo passo bruciante che lo contraddistingue dal college, non poteva giocare in una squadra che aveva poco tiro da tre e quindi spaziava male il campo, perché un giocatore come Fox che punta ad arrivare al ferro con la velocità, per forza di cose non può esprimersi al massimo in un contesto in cui l'area è sempre congestionata, perché la difesa avversaria non ha paura dei giocatori sul perimetro. È arrivata la firma di Bjelica in estate, che ha favorito in questo senso i Kings. Si è sviluppato molto Hield, che ha fatto, è un altro dei giocatori di cui poi parleremo, perché anche lui sta facendo una stagione straordinaria.
Ma parlane già ora, unisci un po' di
esatto.
Secondo me sta bene unire.
Si può anche unire il discorso. E Hield e Fox in questo momento sono unanimemente riconosciute come le facce di Sacramento. E Sacramento, che sembrava un boom iniziale, cioè un bluff iniziale, e invece sta reggendo, e è lì che lotta per l'ottavo posto, e realisticamente non arriverà ai playoff, anche perché non era l'obiettivo stagionale.
Comunque hai detto che le difese avversarie aspettano Fox in aria perché non hanno problemi con i tiratori da tre punti di Sacramento, giusto?
Nel passato ho detto era così.
Aspettavano.
No, infatti no, facevano bene. Il problema è che quest'anno, fino a questo momento, Bielizza tira il 50% da tre punti, Badil 45%, Shumpert, Troy Williams col 40, Fox col 38, Bogdanovic col 37, cioè fan canestro tutti da tre punti che stanno fino ad ora.
Esatto.
Veramente.
Ragazzi, cosa Fox che col 38 è tanta roba. Cioè.
Fox l'anno scorso tirava col 30% da tre punti.
Soprattutto per il giocatore che
ha raddoppiato i tentativi a partita.
Esatto, ha raddoppiato i tentativi a partita. Era progettato per diventare un
Joe,
ed è diventato uno che tira col quasi 40 da 3.
No, è chiaramente poi non regge.
Può anche reggere. Non mi sembra ci sia sta meccanica di tiro ancora così.
Esatto. No, ma il tiro di Fox non reggerà, e il tiro non è quello su cui Fox baserà la sua carriera, ovviamente, per forza di cose.
Ma magari
però,
non lo so, magari sì.
Però è un giocatore che palesemente ha capito quali sono le armi con cui può fare più male, e è un giocatore consapevole dei propri mezzi, che ha fatto cose importanti anche contro avversari di livello. Quest'anno è arrivata una tripla doppia da 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Offensivamente, tra i giocatori di quella fascia e di quell'età, ci troviamo di fronte a uno dei potenzialmente giocatori più dominanti dei prossimi anni, per quel che mi riguarda. Poi è tutto a livello potenziale, magari tra un anno fa schifo.
Una cosa di cui
hanno
tratto beneficio sia Hield che Fox che tutta Sacramento è che hanno deciso di correre. Cioè, rispetto all'anno scorso, Sacramento quest'anno corre tantissimo a seconda per pace. Quello che dicevi su Fox, della meccanica, Nick, sono d'accordo se guardate anche i liberi, che quest'anno ne tira tanti rispetto all'anno scorso, ne prende quasi 6 liberi a partita.
Sì, l'anno però scorso
li tira col 70%.
Vero. La storia dei liberi è una cosa che deve migliorare, perché non è concepibile, perché nel pezzo scrivevo esattamente questo, che per essere un giocatore di quel tipo, cioè un giocatore che in un certo senso, per la capacità di attaccare il ferro e l'area, può ricalcare i passi di può seguire i passi di Westbrook, DeRozan o Harden, chiaramente poi la strada è lunghissima. Tirava troppi pochi liberi, adesso finalmente sta tirando un numero di liberi accettabile, deve farli fruttare, perché non puoi tirare il 70% su 6 liberi a partita se sei una point guard.
Sì, comunque, se posso, io sono d'accordo con quello che dici, Leo, anzi sono molto d'accordo sul fatto che, al di là dei miglioramenti del singolo, molto passi dal cambiamento di Sacramento, nel senso che Fox può anche avere il primo passo di Wall dei tempi migliori, no? Ma se l'anno scorso Jürger lo faceva giocare con Kufos e Randolph quando giocava, perché poi inizio stagione giocava Hill quando gli aveva andato quel contratto improponibile. Ecco, sfruttare un giocatore del genere in quelle condizioni diventava problematico. Invece, appunto, con il mutamento di tutta Sacramento si vede come ne abbia beneficiato Fox in prima persona e secondo me Hield di riflesso. Ecco, perché Hield è finalmente diventato, penso, il giocatore che doveva essere quando è uscito da Oklahoma. Cioè, scorer incredibile, appunto, sugli scarichi, da fuori, cioè questo doveva essere, finalmente comincia ad esserlo perché è stato messo nelle condizioni per esserlo.
La cosa più buffa su Hield che ho sentito l'altro giorno in un podcast, non mi ricordo di chi, ma su The Ringer, è che parlavano del bisogno di fare qualcosa da parte di New Orleans e dell'incompletezza del roster di New Orleans oltre a Holiday e Davis e parlavano esattamente di come in questo momento un giocatore perfetto per New Orleans sarebbe Buddy Hield.
Che hanno i tuoi amour, vuoi mettere?
Sì. Però è buffo come il giocatore di cui hanno più bisogno in questo momento sia il giocatore di cui si sono liberati.
Hanno preso Cousins nel frattempo, che sì, avrebbe rifirmato con, diciamo, stando sano, eh. Non ce lo scordiamo, le sliding doors di questa lega sono tante e inaspettate. Comunque sì, è evidente che un giocatore del genere serve, anche perché è un giocatore che sta tirando tantissimo da tre in transizione, dal palleggio, in ogni modo possibile, ed è quello che serve esattamente a New Orleans. Io invece prendo il più migliorato tra i perdenti, cioè quello che potrebbe eventualmente andare all'All-Star, ma eventualmente non ci andrà, e così come non vincerà sicuramente il premio di giocatore più migliorato, che è Zach LaVine, che ha preso un contratto semifaraonico, circa 80 milioni in 4 anni da Chicago, e che da inizio anno ha detto a Chicago: quest'anno questa è la mia squadra, gestisco tutti i palloni io. Certo, complice un po' Jabari Parker ancora altalenante, complici gli infortuni, Markkanen, Portis, tanta gente con punti nelle mani che si è infortunata per Chicago, però LaVine è chiaramente centro focale dell'attacco di Chicago, gestisce tutti i palloni, è al massimo in carriera per usage, che è addirittura nella top 5 della Lega, sopra il 32%, così come è nei finali e nella top 10 per usage, perché va sopra il 40% addirittura, ed è uno dei migliori giocatori nella Lega per chiudere le partite, quando chiaramente le partite di Chicago vanno in crunch time, e non succede sempre. Comunque fa più di 4 punti nel crunch time e sono numeri d'élite di questa lega. È in grado di sostenere la crescita dei suoi tiri con un buon numero, con buoni numeri nelle percentuali, che è una cosa che non era così scontata, visto che non è sempre stato un tiratore così continuo. Infatti quest'anno sta tirando male da tre, ma ha aumentato la capacità di andare al ferro, subire falli e quindi trovare punti da più fonti diverse, che è sempre una cosa sacrosanta per una prima opzione di una squadra, che è una cosa sacrosanta per uno scorer, e che ci dimostra come effettivamente un giocatore che, se sta sano, può essere un giocatore di altissima NBA nella metà campo offensiva. Poi ha fatto dei miglioramenti anche negli altri aspetti del gioco, massimo in carriera per rimbalzi, oltre 5. È evidente che se ti mancano i due migliori rimbalzisti della squadra, anche gli esterni devono andare a rimbalzo, ma non è così scontato che ci vada uno come LaVine, che si è anche spaccato più volte. Insomma, LaVine sarebbe un candidato allo star, numeri alla mano, in questo momento. È evidente che non vincerà l'MIP, perché stiamo parlando di Chicago, che è una delle più grosse delusioni dell'NBA, di cui si parla meno perché si sapeva che sarebbe partita per essere perdente, ma io non mi aspettavo così tanto perdente. E allo stesso tempo gioca in una squadra che probabilmente non gli permetterà neanche di andare all'All-Star, anche se i numeri effettivamente dicono chiaramente che è un giocatore che in questo est lo star lo può fare.
Sì, ci sarebbe anche la metà campo difensiva, eh?
Esatto. Ma dai,
ma no, ma Chicago non esiste.
Ma non esiste a Chicago, ma infatti.
Esatto. No, però mi serviva per allacciarmi a quello che secondo me è un grande candidato per il premio di giocatore più migliorato, che ovvero sia è Pascal Siakam, che, come dice Flori, che si innamora, cioè questi innamoramenti facili. Ecco, io ho perso la testa veramente per sto mostro, camerunese di Toronto, che vabbè, i numeri sono lì, nel senso ha raddoppiato la produzione, la sua produzione offensiva, e quasi raddoppiava la produzione di rimbalzi. Quello che però mi fa impazzire a me di Siakam è quanto si sia sgrezzato nel gioco, perché è cresciuto tantissimo sia nel prendere decisioni che nel leggere quello che succede in campo davanti a lui. Ha secondo me migliorato molto anche la meccanica di tiro, non a caso tira i liberi in maniera molto tira molto meglio i liberi rispetto all'anno scorso, e come diceva prima Mapelli è un buon indicatore per valutare un potenziale tiratore. In questo momento tira con il 33% da tre punti, che è una percentuale che secondo me potrebbe anche andargli bene, diciamo come minimo, stare fra il 33 e il 35,5, 36% da tre punti secondo me potrebbe anche essere sufficiente. Quello che però a me me lo fa diventare estremamente intrigante è il fatto che come parabola di crescita mi sembra una parabola veramente simile a quella di Kawhi Leonard.
Non dirlo, eccolo, no. Eccolo lì.
Anche perché Kawhi Leonard tornerà in questa puntata quando parleremo dei collegiali dopo.
Lo so, però è veramente molto simile. Il punto per diventare un giocatore dominante in quel modo sarà vedere quanto, perché Leonard è passato da essere un tiratore mediocre a un tiratore di poco sotto la media, e poi in una stagione diventa un tiratore da 40% su una miriade di tentativi. Se Siakam riuscirà a fare lo stesso step, e non è ovviamente così scontato ci riesca, però sono curioso di vederlo, può davvero diventare un giocatore straordinario, anche perché è uno dei migliori esponenti secondo me della pallacanestro moderna ma futuristica, ovvero sia come è stato detto spesso descrivendolo quest'anno da infiniti giornalisti americani, permette ai Raptors di giocare sì small ma rimanendo estremamente big. C'ha una faccia pulita, una storia fantastica, ha diventato giocatore di basket quasi per caso. Veramente faccio il tifo per Pascalone.
Quindi il Camerun punta alla medaglia alle prossime Olimpiadi.
La medaglia di bronzo alle prossime Olimpiadi. Il mio punto è visto che siamo al 25% di stagione regolare, siamo finalmente pronti ad ammettere che i Toronto Raptors sono la vera squadra da battere a Est, oppure vogliamo continuare questa storia ma sì, ma i Celtics,
ma eri ma tu che diceva ma sì, ma i
Celtics. No,
continuiamo lo so. Così, Nick.
No, lo so, era una domanda aperta a tutti, maestro.
Io un altro po' i Celtics li aspetto.
Io volevo chiedere, appunto collegandomi a questo, a Lorenzo, volevo chiedere quanto può fare la differenza per i Raptors, almeno tu parli ovviamente da tifoso fila, quanto può fare la differenza avere una possibilità di variare così ampia che a Toronto con i quintetti abbiamo visto un sacco di quintetti diversi in partenza, a volte Valanciunas con Siakam, a volte con Siakam da 5, a volte Ibaka da 5. Mentre Philadelphia da questo punto di vista è corta, lo dicevamo anche prima, che differenza può fare nelle possibilità di raggiungere le finals?
Molte, nel senso che Philadelphia veramente ad oggi la mia possibilità è quella di essere estremamente più talentuosa di tutti i suoi rivali, perché il suo modo di giocare è estremamente esploitabile, specialmente nei playoff. Si è visto l'anno scorso, ma anche quest'anno non penso che cambierà molto, nonostante Butler, che ancora deve capire come inserirsi tatticamente in quella squadra, perché adesso non vorrei aprire questo caso incredibile, alla fine sia Simmons che Embiid sono due giocatori, diciamo, che si possono contenere in idea di playoff, specialmente con il roster che ha Philadelphia in questo momento. mentre Toronto ha questa incredibile capacità di adattarsi a qualsiasi avversario. E io sono molto, molto, molto intrigato da cosa potrà essere una serie, ad esempio, tra i Celtics e i Raptors, perché sono giocatori estremamente ibridi, estremamente moderni, e sarà anche veramente una gara di tecnici a un certo punto. E io penso che in questo momento, ancora oggi, Stevens sia uno dei migliori a fare gli aggiustamenti in corsa in quelle situazioni. Bisognerà vedere quanto poi i Raptors sono anche una squadra mentalmente forte, cosa che non sono praticamente mai stati nella loro vita, quando ci saranno le partite che conteranno davvero qualcosa, ecco. Almeno
bisognerà vedere se i Celtics fanno playoff, più che altro. No, sto scherzando, però volevo chiedere una cosa io a Lorenzo. Ma hai detto il fatto, io sono pienamente d'accordo sul fatto che Embiid e Simmons in una serie di playoff su 7 partite siano arginabili, e si è visto l'anno scorso nella serie contro i Celtics. Ma io sono uno che sostiene, e l'ho anche detto in questo podcast qualche puntata fa, che i Sixers abbiano un po' due anime, no? Cioè due facce, una con Embiid in cui giocano in un determinato modo, e una con Simmons, e stiamo cercando di mixarle insieme. Sei d'accordo su sta cosa? Cioè mi sembra un pochino un limite quella di rischiare di non riuscire a capire poi che squadra siamo veramente, no?
Sì, diciamo che Embiid e Simmons sono due giocatori così complementari.
Esatto.
Però non vuol dire che non si possa costruire un sistema più efficiente intorno a loro, ovviamente. Il problema è che Simmons è un giocatore ancora che ha molti problemi tatticamente più che tecnicamente. Vabbè, sono delle cose di Simmons che a me fanno impazzire, e altre cose che mi fanno impazzire però dalla parte opposta dello spettro. Ma ad esempio stanotte ha fatto delle cazzate stratosferiche, nonostante tutto. Ma il discorso è che entrambi hanno questa fortissima individualità anche sul campo. Io penso che Fila deve cercare in tutti i modi di costruire una squadra proprio modellando la creta intorno a loro. Però sentivo anche delle voci l'anno scorso dicendo che Embiid è forte, però è meglio difendere un lungo piuttosto che difendere un altro giocatore quando poi arriva nei playoff, perché comunque in qualche modo lo riesci a raddoppiare in post, lo riesci a isolare, lo puoi provare a bloccare. Questa è cosa che Embiid abbia, come dire, imparato a passare la palla dal post. Bisogna vederla vedere, perché io ho ancora grossi dubbi su quell'aspetto.
Secondo te quanto la presenza di Butler spingerà Embiid a cambiare?
Ma io più che cambiare Embiid, penso che Butler deve cominciare anche a giocare in un altro modo, nel senso Philadelphia penso che sia l'ultima squadra, penso anche per distacco, per pick and roll giocati a partita. E Embiid, sia Embiid che Simmons secondo me potrebbe essere un grandissimo rollante in molte situazioni. Non vengono praticamente mai messi in questa condizione, perché Philadelphia non ha mai avuto un giocatore capace di essere appunto il ball handler in un pick and roll. E io penso, spero soprattutto, che Brett Brown adesso lavori per integrare sempre più Butler in questo ruolo andando in avanti, e quindi dando anche delle come dire, movimentando di più l'attacco, perché molte volte diventa un post medio, un post basso per Embiid, e non c'è grande movimento fuori dalla palla perché questo sia effettivamente un attacco positivo.
Beh, però hai fatto un'ipotesi che avevamo fatto noi anche la settimana scorsa, un po' dislocata tra noi, perché l'abbiamo detto un po' tutti a partire da Pelacci: il pick and roll Butler-Simmons sarà una cosa che diventerà interessante, anche alla luce di come ad esempio gioca Milwaukee con Giannis, come si deve giocare con quel tipo di giocatore lì, cioè con giocatori che non hanno tiro ma hanno una forte esplosività, una forte capacità di andare al ferro e anche di creare per i compagni.
Però Simmons, cioè Giannis è uno che finisce al ferro in maniera incredibile,
certo,
ha una fatica incredibile invece lo stesso a finire, anche perché gli manca proprio, non è proprio,
sì, gli manca l'esplosività di Embiid, questo è sicuro.
No, ma no, Simmons è molto esplosivo, gli mancano delle cose, tipo ad esempio fa molte volte un palleggio in meno, non ha una grandissima sensibilità, cosa abbastanza strana per un giocatore con quella incredibile visione, con quella capacità di mettere la palla ovunque nel campo, però secondo me deve molto migliorare. Questa è una cosa che io ho segnalato, penso, a livello di pre-draft, il fatto che lui finisce molto male intorno al ferro, ed è un grosso problema quando lo metti come rollante in quelle situazioni, nonostante poi possa lavorare da short roll perfettamente in altre situazioni.
Esatto.
E con la mano giusta quando lo facciamo tirare, invece,
secondo me questa è un po' una
cazzata.
No, non una cazzata, è possibile che sia vero, però secondo me è talmente ambidestro che questa cosa può anche non contare così tanto. Oh,
ecco qualcuno che sottolinea la mia teoria. Io ve l'ho sempre detto che non è necessariamente che tiri con la mano sbagliata. Grazie.
Secondo me sì. Cioè, io ho visto, non mi ricordo dove era, non vorrei dire una stupidaggine, ma tipo una partita di baseball, roba del genere, in cui ha fatto tipo un lancio, cioè, ma di destro, ma benissimo. Cioè, poi io capisco, sì, lo capisco questa cosa di fatto di essere ambidestro, sì, però secondo me tira la mano sbagliata. Cioè, secondo me se l'avessero strutturato per tirare con l'altra mano, tirerebbe meglio. E secondo me avrebbe anche più sensibilità intorno al ferro. Poi magari mi sbaglio.
Il ferro tira più con l'altra mano, però.
Esatto, tira più con la destra.
Quindi, cioè, questo è veramente un giocatore stranissimo.
Sì, unico.
Sì, è veramente un incubo, tra l'altro, capirlo, perché questi giocatori
che non puoi di rimanere un dubbio sempre così, cioè, nel senso, rischia di non svilupparsi se si continua a pensare a queste piccolezze invece che, come dicevi tu, lavorare per ampliare altri aspetti del suo gioco, posto che questi magari siano difficilmente perfettibili.
Ma guarda, io penso questo, su Simmons si è concentrati in modo ossessivo sul fatto che non tiri, ma veramente penso con un'ossessività da cronaca nera, mentre ci sono tante cose che sono più facili da migliorare, che gli porterebbero altrettanti benefici, no? Appunto, anche quando sceglie dove o come attaccare, quali sono i tempi, perché sono dei momenti in cui decide che deve fare canestro a tutti i costi e fa canestro perché passa sopra gli altri come la TAV, in altri invece in cui comincia a bloccare la palla, si ferma, fa delle cose stranissime, delle coreografie, sembra che entra direttamente in una competizione di ginnastica ritmica, no? Con le clavi, con le palline, con le cose, una cosa veramente difficile. Vabbè che Philadelphia sembra una squadra di psicopatici, però.
Ma secondo te questo aspetto, diciamo, questo aspetto della sua mancata scolarizzazione, che è abbastanza evidente nel suo gioco, può aver inciso il fatto di non essere passato da una delle grandi guide tecniche,
esatto,
da una delle grandi guide tecniche del college basket, o aver incontrato un allenatore competentissimo come Brown, ma non così carismatico, così capace di far cambiare direzione ai suoi giocatori come altri nella Lega?
Sinceramente no, io penso che Brown abbia abbastanza polso per farsi apprezzare dal gruppo. Su LSU, vabbè, il college, se ci stai 6 mesi non serve quasi a niente,
esatto,
quindi sì, forse, cioè, sarebbe potuto andare a Michigan e avrebbe insegnato un sacco di cose in più, però
poteva andare a Duke. Lo puoi dire?
Duke non è uno, cioè, Coach K è chiaramente bollito. Ha perso la partita contro Gonzaga,
c'ha quei trick.
Poi dopo ne parliamo. No, però se posso, abbiamo parlato di Embiid e tutto. Io vorrei ringraziare Ale perché ha segnalato quale sia il vero centro dominante ad est, che torna bene anche con la nostra conversazione.
Oddio, dobbiamo veramente
parlare di quello. Non è l'unico che sia riuscito a marcarlo in maniera uno dei pochi che si è riuscito a marcarlo in maniera dignitosa nelle due occasioni. Peraltro mi sembra abbia vinto Orlando entrambe le partite, adesso vado a memoria, ma o comunque non ricordo, cioè ricordo un qualcosa tipo un 1 su 10 di Embiid nel secondo tempo marcato da Vucevic.
Io mi rifiuto di parlare di Vucevic.
Qualcosa di simile. Sì, comunque è vero, cioè sono d'accordo. Un altro secondo me al momento dei candidati seri per il Most Improved, nonché davvero uno dei migliori centri ad est dopo Embiid, penso sia davvero, davvero Vucevic. Sta giocando in maniera per me assolutamente inaspettata.
Ha paura di Bamba, di base.
Chiamatelo contract year, ma è davvero una cosa che non mi sarei minimamente aspettato quest'anno.
Beh, lo chiamo anche Clifford, eh.
Chiama, esatto, sì, volendo, assolutamente, assolutamente. Però sì, tira con percentuali, tipo qualcosa come 42% da 3, insomma, una roba che mai vista.
C'hai Carrerai sia per percentuali da campo e da 3 che ai liberi.
Sì, sì, no, ma infatti è davvero, cioè anche difensivamente trovo abbia fatto dei passi avanti
grossi, grossi.
Davvero grossi, sì.
Sapete un altro lungo che sta facendo bene, che è di là e sono quelli che andranno alle finals ad ovest, così per spararla bassa. Vabbè, chi c'è in testa ad ovest, ragazzi?
JaVale McGee, i Lakers di LeBron, giusto.
E il cugino Mastri.
Ragazzi, pure McGee comunque, cioè, non è lui, però pure McGee, diciamo.
No, super stagione,
ragazzi.
Che, è un peccato che non c'è
è l'unico, è uno dei pochi che ha un senso all'interno di quel roster.
Quante cose strane stiamo vedendo quest'anno.
Cioè, per l'idea, cioè per come vogliono giocare i Lakers, McGee è uno dei pochissimi che abbia un senso, secondo me, all'interno di quel roster. Quindi
e anche
si trova
uno dei pochissimi che rischia di poter rimanere al roster anche l'anno prossimo, secondo me.
Continuando a giocare così, mi viene da dire ci mancherebbe altro.
Tra l'altro gli hanno trovato pure il backup, finalmente, hanno rubacchiato Chandler, quella che è il giocatore da LeBron James, perché è un veterano che ti porta 15 minuti dalla panchina, fa giocare meno McGee, fa le cose che fa Chandler, quelle che non si vedono, i blocchi, i rimbalzi, le cose più sporche, ha ancora più senso McGee in questa squadra. Ma comunque non dovevamo parlare di lui, di chi dovevamo parlare, Leo?
Con me ce l'avete, che volete la mia vita?
Vabbè, dei Clippers chiediamo.
Se vuoi partecipare.
No, dei Clippers sì, perché tanto io devo continuare sulla mia falsariga di innamorato rapido, e secondo me è impossibile prescindere dal parlare di Tobias Harris, perché i Clippers sono un'altra delle grandissime sorprese di questa stagione. E Harris ne è inevitabilmente, nonostante non sia l'unico all'interno del roster che ha fatto un grande salto, perché si potrebbe parlare di Gallinari che sta disputando una super stagione, si potrebbe parlare di Montrezl Harrell che anche lui
era poi il giocatore di cui volevamo
non sei scemo, poi ci si arriva. Però il leader, per quanto i Clippers siano una squadra senza leader, visto che non avevano ambizioni di classifica così alta fino a un mese fa, se proprio si vuole trovare un leader non può che essere proprio Tobias Harris, che sta vivendo l'annata della consacrazione, perché comunque non parliamo di un giocatore che può diventare una star o tantomeno una superstar, ma comunque un giocatore che sta vivendo una consacrazione, che ha raggiunto i massimi in carriera per punti, oltre i 21 a partita, per rimbalzi quasi 9 a partita, sta tirando con il 43% da 3 punti, ha un effective field goal che sfiora il 60% e sta sperimentando un nuovo tipo di utilizzo da parte di Doc Rivers, che è un utilizzo da portatore di palla, perché i Clippers, giustamente a mio parere, non avendo un vero playmaker in squadra, ma avendo i vari Beverley che si occupa praticamente solo della difesa, Shai Gilgeous-Alexander che sta mostrando potenziale altissimo, come sempre dice, ricorda Pelacci, e così via, tendono molto a portare subito la palla nella metà campo avversaria direttamente dal rimbalzo catturato. Per questo quest'anno ho visto i Clippers giocare qualche volta, l'ultima sabato contro Memphis si vede spessissimo portare la palla da Gallinari e anche da Harris, che è diventato una grossissima minaccia per le squadre nel tiro dal palleggio, mentre fino agli anni scorsi sì, l'avevamo visto tirare dal palleggio, ma era un giocatore che più aspettava gli scarichi oppure lavorava sotto
lavorava a rimbalzo. Quest'anno è diventato molto pericoloso, gioca molto bene i pick and roll con Marcin Gortat, che ancora una volta va ricordato il miglior screen assister della Lega, e porta dei blocchi che potrebbero essere esposti in museo. E niente, Harris sta giocando una stagione devastante. Probabilmente un po' calerà, probabilmente un po' caleranno i Clippers, che in questo momento sono 13-6 e sono primi da soli nella Western Conference, ma si stanno dimostrando una squadra veramente, veramente ben allenata, tant'è che possiamo parlare anche di Harrell. Continuo io o faccio un monologo? Ditemi voi.
No, mi piaceva sottolineare un paio di cose di Tobias Harris.
Che incontra Tier.
Ci sono 20 milioni all'anno quest'estate per 4 anni.
Esatto. No, è che questa questa cosa diceva Leo, cioè il fatto che quest'anno si sta sviluppando anche come ball handler piuttosto che tira in maniera più affidabile da tre punti, è la vera forza del suo gioco, cioè ovvero sia quello di non essere uno star, perché al 95% Tobias Harris non farà mai uno star game, ma quello di costantemente con lavoro, con dedizione, di essersi messo lì e di aver aggiunto qualcosa al proprio gioco tutti gli anni. Cioè, 3 anni fa a Detroit Stan Van Gundy tentava innocuo di aprire il campo per Drummond con le sue triple situazioni di spot up, ma erano dei mattoni clamorosi. Quest'anno, se lascia Harris con un metro di spazio, fa canestro tutta la sera con continuità. Un giocatore che ha saputo lavorare tantissimo, un giocatore che io tra l'altro nel sottomondo di giocatori straordinari della NBA che però non avranno mai le copertine degli All-Star, è un giocatore che mi fa impazzire. Mi ricordo, penso, cioè uno dei pezzi più belli che abbia mai letto in vita mia, che è quello di, che è uno degli ultimi di Zach Lowe su Grantland, su di lui, che si chiamava The Bad, The Good and The Tobias, una roba del genere, quando era ancora a Orlando, forse prima di Detroit, me l'ha fatto scoprire e da lì lo seguivo molto attentamente. Io i Clippers quest'anno li ho visti spesso, per non dire quasi sempre, sono una squadra veramente tosta e con Harris, diciamo, Harris è la, o comunque una delle incarnazioni perfette di quelli che sono i Clippers, cioè una cozzaglia di giocatori che hanno voglia di dimostrare il loro valore, che si sono, diciamo, presi a male le poche parole spese su di loro durante l'estate e che si stanno unendo e in questo momento giocano veramente compatti, sono tostissimi.
E nascondono i loro difetti sotto un velo di energia che è personificato, esatto, poi da Harrell. Cioè, esatto. La differenza dei Clippers, che non sono una squadra così talentuosa, non hanno dei picchi così elevati, ma hanno un'organizzazione ben precisa, e in cui tutti fanno quello per cui sono più portati e soprattutto mettono tantissima energia in campo. Harrell è un giocatore normale, sia tecnicamente che fisicamente, non è un mostro, è un mostro di atletismo, ma perché è un mostro di energia, cioè questo esce dalla panchina che è indemoniato e spacca le second unit.
Ma peraltro, cioè,
ma poi parliamone, cioè i Clippers sono profondi, cioè i Clippers non hanno la superstar, non hanno, esatto, la star, esatto, ma esatto. Possono farti male veramente in tanti tanti modi, perché Harris offensivamente sta diventando quasi all around, può fare quasi quel che vuole. Gallinari sta vivendo la miglior stagione in carriera. Williams è appena appena calato dall'anno scorso, ma secondo me più perché sono saliti altri, perché comunque quando c'è stato bisogno di lui c'è stato. C'è Harrell, Shai sta facendo il suo, cioè una squadra
Beverly
che, sì, vabbè, Bradley, che sabato l'ha vinta, praticamente ha vinto la partita contro Memphis strappando la palla dalle mani di Temple nell'overtime, che stava per tentare la tripla del pareggio. Cioè, sono profondi, è una squadra che ha, non ha la star, ma ha tantissime opzioni.
Io sono d'accordo con Albi sul fatto che siano molto bravi a nascondere i difetti, ma poi anch'io ho seguito i Clippers molto quest'anno. Non so se avete avuto la stessa impressione, ma secondo me non stanno nemmeno valorizzando appieno quelli che potrebbero essere i loro punti di forza, ovvero la difesa, perché secondo me non stanno difendendo come effettivamente potrebbero tutti i giocatori che hanno a roster, anche per il fatto che Bradley comunque ha saltato molte partite dall'inizio dell'anno, ma hanno avuto secondo me una difesa sì sopra la media, ma comunque mi sarei aspettato molto molto di più dai Clippers guardando i giocatori che hanno a roster. Quindi comunque stanno facendo bene, sicuramente l'attacco comunque calerà, perché come dice Leo, Harris verosimilmente scenderà, Gallinari verosimilmente uguale, però se salisse di livello la difesa, come potrebbe invece assolutamente accadere, secondo me comunque per i playoff potrebbero giocarsi.
Ma io ora come ora li vedo assolutamente in lotta per i playoff, cioè non vedo perché non dovrebbero arrivare in uno slot dal quinto, sesto all'ottavo.
Come altre 14
squadre. Sì, il punto è quello, sì, che se togliamo Phoenix, Minnesota, poi tutte le altre possono arrivare in uno slot dal quinto all'ottavo.
Ma in realtà Minnesota cioè, basta, non è neanche così fuori,
No, non è così fuori, per carità, però Minnesota può arrivare ottava, le altre possono arrivare dal quinto all'ottavo.
Ma tra l'altro al brucio, provano a scambiarlo Harris prima della deadline. Sì, no? Non lo so, è una roba che mi chiedo.
Non
è una
credo. Roba che
per me io spererei tanto di no e non credo, però
Per me gli riofferanno un'altra
estensione. Scarpelli, ma esattamente da quale college viene Harris?
Tobias?
Sì.
Tennessee. University of Tennessee,
esatto,
che però non c'è nella, diciamo, nella parte finale della nostra puntata, peccato. Però
in compenso c'è la Gonzaga di Sabonis, che secondo me è un altro
che meriterebbe. Vai, la Gonzaga di Sabonis, e ce ne sono altre che abbiamo già citato,
Vai, Nick, chiudi su Sabonis e poi andiamo.
No, lascerei volentieri la palla a Lorenzo, che magari fa una, che magari dice anche due paroline su Gonzaga, che visto anche quest'anno c'hanno un giocatore interessante, mi sembrano un college dove si lavora bene, ma di cui si parla veramente sempre troppo poco.
Il Giapponigga.
Ma guarda, io poi alla fine tra tutti quelli in relazione Gonzaga sono quello meno legato, quindi la seguo anche meno rispetto ad altre. Effettivamente è quasi assurdo che in un posto sperduto in mezzo alle montagne l'isola di Washington ci sia una squadra che è passata da essere una mid-major ad essere una delle garanzie più costanti a livello di college basket. E quest'anno hanno ancora un'altra volta la possibilità di arrivare a Final Four proprio con la pipa in bocca, e Rui ha dominato, penso, la partita contro Duke, specialmente alla fine, specialmente l'uno contro uno contro Barrett, ha proprio cancellato gli ultimi 4-5 possessi.
Ha tirato quanto? 9 su 25, una cosa.
Sì, lì poi c'è anche un problema di Barrett, secondo me. Adesso non voglio essere catastrofico, non sono un grandissimo fan di Barrett, però ecco, è un giocatore che l'uno contro uno praticamente non è stato mai contenuto dagli under 16 fino adesso. E lì l'ha veramente messo a sedere come poche volte ho visto. Rui è un giocatore affascinante, un giocatore molto particolare, anche per le origini, diciamo, ma quasi passa in secondo piano rispetto alla complessità del suo gioco, a questo, non lo so come definire, questo gigante giapponese con le braccia lunghissime, a questo potenziale offensivo e soprattutto difensivo spaventoso, ecco.
Poi sta mettendo anche il tocco, cioè sta veramente arrotondando la mano, che era una cosa che non sembrava possibile, invece è sempre meglio.
Sì, la cosa che mi interessa molto vedere è quanto riesce a migliorare i piedi in fase difensiva, specialmente quando switcha, perché sta dei momenti anche durante la partita in cui è stato abbastanza puntato dalle guardie di Duke quando cambiava sul portatore. E lì sarà interessante vederlo quanto riuscirà a migliorare. È un giocatore che dovrebbe finire a Toronto, secondo me sarebbe molto di interessante.
Ho capito,
ma non ci può finire,
non è che possa andare tutti lì, cioè.
Vediamo poi. Comunque,
non mi sembra si meritino anche lui, onestamente.
Poi visto che c'è Lorenzo, finalmente qualcuno che mi viene dietro su questo tema, l'altro è Scarpelli. Leggevo il vostro pezzo di presentazione dei giocatori più interessanti della stagione, ma perché non c'è Gafford? Ce lo chiediamo io e Scarpelli, che siamo grandi fan.
Non potevamo metterne troppi a scelta così. Gafford bisogna vederlo ancora. Diciamo che Arkansas non so quanto possa essere una squadra interessantissima.
No, non è cool Arkansas, non è da vedere.
Arkansas a zero, a Gafford non ti piace?
No, mi piace. Adesso non era, diciamo che abbiamo cercato di non mettere soltanto prospetti del draft, ma mettere anche giocatori che facevano un po' più colore, un po' più tutto. Quindi diciamo che non abbiamo voluto intasare, cioè non volevamo fare una specie di mock draft basato sul college in quel momento. Quindi ho preferito mettere altri giocatori, appunto, da Shamori Ponce, che mi hanno già blastato più volte, o altre cose di questo tipo. Perché
però ce ne avete messi almeno un paio che sono sicuramente da top 10. No. Uno in particolare mi intriga, che è Little, che è intrigantissimo, perché sì. È una lastra di marmo tutta da plasmare, ma è di altissima qualità nelle due metà campo, perché a me intriga molto vedere quanto cresce in attacco, perché in difesa si vede che è un giocatore che può incidere tanto, che può difendere almeno tre ruoli, che può fare tantissimo, può inserirsi in un sistema vincente e determinare un sistema vincente, però in attacco può ancora crescere tanto, no?
Sì, assolutamente. Vabbè, deve crescere tanto, perché è molto grezzo, stiamo usando un'iperbole in questo momento. Però come struttura fisica penso che sia un'opera veramente divina, cioè è veramente una bestia.
Lo paragonano tutti a
Kawhi.
Esatto, purtroppo, però esatto.
Tutti, non lo so, io non sono un grande fan delle comparison, sinceramente. Manco io. È bello. Però effettivamente sì, come si diceva, che Anunobi doveva essere simile a Kawhi.
Ma visto che avevi parlato di Tennessee, ma l'ammiraglio?
Grande l'ammiraglio. Beh, lui pure è molto interessante. L'ammiraglio è un giocatore di quelli che ti arrivano a fine primo giro e che ti subito li metti in campo in NBA.
Sotto la guida di coach Paolo Bertolino, tra l'altro. La somiglianza è pazzesca, ragazzi, se non la vedete, sono fatti vostri.
No, ma grazie per i tuoi continui contributi culturali.
Ragazzi, è identico.
No, il giocatore, tornando seri, Gramegna, grazie. No, il giocatore, anche lui, è estremamente interessante anche sotto un punto di vista dello sviluppo, no? Perché comunque ancora, secondo me, c'ha grandi margini.
Sì, diciamo che non è proprio giovanissimo, diciamo, a livello di...
A me mi piacciono questi giocatori, un po' come Malcolm Brogdon.
Quel giocatore lì che finisce a fine giro.
Qualche anno fa, esatto.
Sì, beh, diciamo Brogdon invece veniva da un'università anche molto cerebrale.
Chi c'è quest'anno? Hunter?
Sì, Hunter è molto buono. Hunter è veramente buono, secondo me.
No, aspetta, ma lui c'era anche l'anno scorso, giusto?
La prima partita che ha saltato è stata l'ultima della stagione.
È vero, non ha giocato il torneo, è vero. Infatti sono andati fuori una scoppola clamorosa.
Vabbè, non penso di essere una correlazione.
No, certo.
Però lui è il giocatore, diciamo, che gli dava quella multidimensionalità che Virginia, diciamo, che non eccelle in questo. Hunter è veramente uno che veramente può difendere 5 ruoli in NBA e non è una cosa così banale, ecco. In più pare che ho visto un po' di partite di Virginia, comincia anche a tirare abbastanza bene da 3 per la collegiale, secondo me avrà un po' di difficoltà a passare una distanza un po' lunga, però questo è un giocatore molto molto affascinante, molto affascinante, forse uno dei miei più giocatori che più mi intrigano a livello anche di draft, per vedere quanto possa salire nel corso della stagione, perché più o meno sappiamo che arriverà 1, 2, 3 più o meno. Adesso è molto interessante vedere come si strutturerà tutta la lottery nel giro.
Ecco, per esempio Romeo,
anche perché a oggi è difficile, secondo me, capire.
No, beh, Langford è incapibile.
Romeo va in alto,
Va in alto, io non so quanto andrà in alto, perché adesso ha ancora dei grossi difetti.
Tanti. il tiro su tutti, visto che lui è un attaccante pazzesco, non mi sembra questo tiratore così straordinario per ora.
Su quei tipi di giocatori che hanno quella struttura fisica, se sei sempre abituati a giocare in contesti in cui dominavano fisicamente, sul tiro non sono mai troppo preoccupato, diciamo, nel senso che secondo me si può sviluppare un buon giocatore, c'è una base, ci sono altre cose. Langford non sa passare la palla, cioè non sa proprio come si fa,
cioè, anche perché non ce n'ha mai avuto bisogno fino ad ora,
esatto, non la pace.
Però sostanzialmente si deve sviluppare un passing game piuttosto che un tiro a qualsiasi livello, e poi non difende, vabbè, ma queste sono cose così, sono vizi goliardici tra
di gioventù. No, invece ero curioso di sapere cosa ne pensi di Ball Ball, visto che ho visto qualche tweet di Lorenzo Neri che diceva che era intrigatissimo, ovviamente, ma un po' titubante sul suo passaggio in NBA.
Ball Ball è veramente una roba incapibile in questo, cioè, adesso dire qualcosa e dirlo così, esternare con delle onomatopee, però dare un giudizio è veramente complesso, bisognerebbe vederlo vicino più che altro. Questa struttura che è talmente filiforme, sembra una scultura di Giacometti, però che ha questo modo di giocare da guardia, è molto bello, molto affascinante. Uno dice, ah, vabbè, allora questo è perfetto, nel basket contemporaneo, lungo, sa tirare, sa portare la palla, e per forza diventerà un fenomeno. Poi cioè, hai avuto mai negli ultimi anni degli esempi di giocatori simili che sono andati a finire molto male, quindi bisogna anche capire questo fatto che tutti dicono che c'è un modello per il giocatore moderno, futurista e tutto, è un concetto talmente sbagliato secondo me che non so neanche dove iniziarlo, ecco. Cioè, a partire da quelli che vogliono clonare Antetokounmpo o ricostruire un gioco a partire dalle potenzialità fisiche dell'umano, mi sembra quasi un concetto vicino alla genetica più che al modo di giocare a basket e capire qual è l'effettiva realtà che ci saranno fra 10 anni.
Genetica nazista, tipo.
Sì, è eugenetica sicuramente.
Tipo Zion.
Sì, Zion è gonfiato, è diverso.
Ma visto che l'anno scorso mi sembra come si può dire, la definizione migliore di Andre Ayton era un David Robinson sotto steroidi. Sì. Zion, come vuoi definirlo?
Zion Williams sotto steroidi.
No, però avevamo un attimo parlato con Gramegna un paio di settimane fa. Cioè, onestamente, una parola su Zion. Cioè, io credo che Williamson possa essere, magari non abbia il talento offensivo di Barrett o la straordinaria pulizia tecnica di Reddish, ma sia veramente un giocatore che rischia di, come si può dire, di essere ancora più generazionale di già dei tanti talenti che ci sono adesso in NBA e che sono usciti dal draft da pochi anni.
Beh, è un bel game changer Williamson, nel senso che è quel prototipo fisico che appunto si cerca, no, paradossalmente è quasi il contrario, nel senso che stiamo cercando questi giocatori appunto sottili, lunghi e tutto, pare a questa roba che è una specie di palla da bowling e tutti rimangono impressionati, no? Per dire, per quanto poi cambiano costantemente quelli sono i nostri ideali di bellezza, un po' è veramente come fare ricerche. È come stare su Tinder poi alla fine fare un draft. Sentivo prima che c'erano dei cultori del genere, nel senso non sai mai come mettere i filtri, poi uno lungo, alto e bello, poi c'era questa roba di roba, non so, una tagliata di manzo OGM, però dice questo è fortissimo. Effettivamente Williamson è un giocatore che è anche difficile perché da interpretare, perché ogni volta che lo vedi sembra che faccia qualcosa di nuovo, e questo è molto positivo, perché avere un giocatore che impara presto, quasi per osmosi, le cose che lo circondano, specialmente quando poi, per sua, secondo me, grosso errore, si è trovato una situazione tecnica che lo sfavorisce, avendo comunque un coach che non lo sa allenare, diciamo che, e comunque questa capacità di comprendere le cose molto velocemente lo aiuta.
Ma questa crociata contro Coach K è molto interessante.
Vecchio di merda.
salutiamo tutti gli amici di Duke.
No, ma per carità, tutti hanno le loro possibilità di fare quello che preferiscono nella vita.
infatti stavo sopraggiungendo dicendo forse Leo non sa, o gli amici che gli ascoltano non sanno, la crociata di Lorenzo Bottini contro Duke e l'impero del male di Krzyzewski.
Allora, io alla fine scherzo sempre, è un modo per creare una certa rivalità.
Certo.
Sono delle cose di Duke che mi piacciono molto, altre meno, ecco. Però è un programma sicuramente importante, ecco, un programma di come il basket collegiale, nel bene e nel male. Poi alla fine
io farò la stessa crociata contro Army, però non fa niente, andiamo avanti.
Contro chi?
Army.
Ah, Army addirittura.
Eh sì, proprio non digerisco il tipo di educazione che danno, ma comunque questo è un altro conto, un altro paio di maniche.
Io ascoltavo molto affascinato, perché non sono un cultore del college basketball come voi, quindi ho apprezzato particolarmente questo ultimo quarto d'ora. Abbiamo qualcos'altro da mettere sul piatto, esperti, oppure ci siamo a posto e possiamo chiudere?
Io, dopo aver sentito parlare di Zion Williamson e Tinder insieme, per stasera sono a posto. Grazie.
L'ultima cosa che volevo aggiungere è che appunto la grande rivalità tra Michigan e Duke si è costruita nell'epoca dei Fab Five, e sinceramente parlare di Fab Five questi è abbastanza un controsenso.
The Fabest Five.
Questi sono The Fabest Five. A Pelacci non piace come soprannome, io lo riportavo per il dovere di cronaca, ma comunque vediamo come vanno questi, eh?
Sì, sappiamo già come andranno.
Vabbè.
Al draft è molto bene.
Magari meglio anche dei Fab Five.
Beh sì, no, in NBA sicuramente.
su questo rant contro Duke, che a quanto capito è molto meritato, io saluto e ringrazio Lorenzo Bottini per la sua disponibilità.
No, ci mancherebbe altro, grazie a voi.
Saluto anche Alessandro Azzullo, ciao Ale.
Ciao Renio.
Ciao Leonardo.
Ciao Pelacci, non c'è Big Data.
Ciao Nick.
Ciao a tutti.
E saluto Jacopo Gramigna e gli auguro di finire ad Armi.
No, ad Armi no. Un saluto a tutti, e ricordando sempre Bernardo Bertolucci.
Buonanotte a tutti o buona giornata, a seconda di quando ci ascoltate. A settimana prossima, ciao.